Nelle belle giornate al tramonto mi sembra di sentire la brezza che arriva dal mare e avvolge Genova. In quel momento, diceva mia nonna, ogni sogno può ancora accadere. Il mio si chiamava Riccardo ed è legato per sempre al destino di questa città. D'estate nonna Zena veniva a prendermi in negozio. Arrivava impettita nel suo vestito tempestato di fiorellini azzurri e con l'andatura altera di chi dalla vita ha già imparato tutto e non ha voglia di perdere tempo a spiegare agli altri. Lasciavo la mamma imbronciata perché preferivo trascorrere il pomeriggio con quell'anziana dai modi bruschi piuttosto che seppellirmi insieme a lei tra le camicette di lino leggero e le gonne a balze da vendere ai turisti. «Non faccia prendere caldo alla bambina», raccomandava accorta mia madre alla suocera che aveva occhi soltanto per me. Uscivamo dalla boutique, alla chetichella, la mia mano piccola intrecciata alla mano rugosa della nonna, nei caruggi che cinghiottivano nelle suggestive atmosfere del miscuglio di lingue, di colori e di odori. «Na donna, alea rovina o alea fortuna de na casa», mi sussurrava la nonna nella calura delle ultime ore del giorno. «E tua madre è stata la rovina di casa nostra», concludeva convinta. La faccenda ruotava intorno all'incresciosa questione che aveva tristemente visto l'antica focacceria di famiglia tramutarsi nell'anonima boutique alla moda di mia madre. Una focacceria rinomata e rispettata che tuo nonno Giacomo gestiva in società con il suo amico Osvaldo, si infervorava la nonna. «Poi tuo nonno è morto e dopo poco pure il caro Osvaldo. E sai che cosa è successo quando la focacceria è passata ai figli?» Tentennavo. Sapevo cos'era successo per averlo sentito raccontare dai miei genitori e anche dalla nonna stessa, ma speravo sempre che l'epilogo potesse miracolosamente mutare. «È successo che le mogli si sono intromesse, che quegli netti di tuo padre e del figlio di Osvaldo si sono lasciati abbindolare e che uno dei locali più frequentati di Genova è stato trasformato in una insignificante bettola di stracci moderni». In verità, la faccenda era molto più complicata di come la nonna la raccontava. Era vero che dopo la morte del nonno e del suo socio, mio padre e l'amico Raniero non avevano saputo tenere dietro l'attività con lo stesso fervore dei loro genitori, ma era anche ipotizzabile che fosse successo qualcosa di più grave di una semplice imperizia direzionale, qualcosa che aveva probabilmente riguardato l'onestà di Raniero e che aveva costretto mio padre a interrompere i rapporti d'amicizia, a chiudere la focacceria e a rilevare il locale ricavandone un negozio di abbigliamento da lasciare in gestione alla mamma. Sta di fatto che quando si parlava della focacceria i miei genitori si rabbuiavano e Raniero e sua moglie, che erano stati, oltre che soci in affari, anche dei compagni di vita, diventavano quelli che dovevano stare alla larga da noi. Nessun brutto pensiero, tuttavia, avrebbe potuto guastare le scarpinate pomeridiane che io e la nonna ci regalavamo per Genova in quei lontani pomeriggi della mia infanzia. La nostra Genova, dea imperscrutabile che si concedeva con le sue storie millenarie di intrighi e di passione solo a chi sapeva percorrerle con amorevole dedizione, tanto il ventre materno, accarezzato dal mare, quanto i sinuosi fianchi ammantati di ripide salite che conducevano fin sopra le morbide curve dei monti. E io e la nonna sì che sapevamo immolarci in un giro strategico che rendeva onore alla città. La prima tappa era la stazione di Piazza Principe, dove rimanevamo per un po' a guardare i treni che arrivavano e partivano. «Vedi Stellina, la statua del Buon Cristoforo?» mi diceva la nonna indicando l'imponente monumento dedicato a Colombo che troneggiava per l'appunto all'uscita dalla stazione. «È lì che aspettavo il nonno tornare dal ponente quando era ancora un dipendente in fabbrica, prima che aprissimo la focacceria. Sapessi quanto era bello quando lo vedevo spuntare in mezzo alla gente. I nostri genitori non volevano che ci sposassimo, ma noi ci amavamo troppo e all'amore non si comanda». La nonna univa le mani a coppa, le scuoteva, se le portava all'altezza del cuore. «Ah, Mazena, quanti ricordi!» mormorava senza lasciare intendere se si riferisse a se stessa o alla città di cui fieramente portava il nome. ma non era donna da cedere alla commozione mia nonna. Rialzava la testa, tirava fuori il petto e insieme ripartivamo di gran carriera alla volta di Via Balbi, di Palazzo Reale e della Chiesa dell'Annunziata, tenacemente in salita, lasciandoci il porto alle spalle e puntando dritto al quartiere del Carmine, con le stradine scure, le bottegucce e i panni stesi alle finestre. La nonna abitava lì, tra i vicoli a cui era stato dato un nome da favola. Percorrevamo per Vezzo vico della fragola, dello zucchero, della cioccolatte e approdavamo infine in piazza della Giuggiola, un fazzoletto di pace racchiuso tra basse case color pastello dove ad attenderci c'era Luigia, l'amica di una vita. Se i miei genitori avessero saputo che la nonna condivideva con me la compagnia della vedova di Osvaldo, si sarebbero probabilmente arrabbiati. Ma se solo avessero sospettato che, oltre alla madre, quegli appuntamenti erano indirizzati a farmi frequentare anche Riccardo, il figlio di Raniero, di appena un anno più grande di me, mi avrebbero di sicuro vietato qualsiasi ulteriore uscita. Ed è per questo che mi guardavo bene dal rivelare dove e come si svolgessero i miei pomeriggi con Zena, perché per nessuna ragione avrei mai rinunciato all'amicizia spontanea di quel ragazzino che si illuminava d'immenso non appena mi vedeva spuntare. Eravamo diversi io e Riccardo. Lui era un bambino taciturno, diffidente, cresciuto sotto l'aurea di un padre che entrava e usciva di prigione, eppure capace di infiammarsi a ogni novità. Io ero una bimbetta germogliata in un ambiente benestante, socievole ma timorosa di tutto ciò che non conoscevo. Trascorrevamo il pomeriggio a giocare ai giochi antichi di cui ci raccontavano le nonne. Il nostro preferito era Strega Comanda Colore. Ci piaceva talmente tanto che non ci accontentavamo di toccarli i colori, ma correvamo a baciarli. Stampavamo le bocche arricciate nel ghigno della vittoria su un celeste di un vaso, sul rosso mattone di una casa oppure sul marrone di una panchina. Ci fu l'occasione in cui la mia strega, solitamente avida di colori strambi, comandò semplicemente il verde. Gli occhi azzurri di Riccardo si incastrarono nei miei, che erano della tonalità dello smeraldo. «Perché ti sei bloccato? C'è così tanto verde in questa piazza!» «Anche i tuoi occhi sono verdi, Stella!» E chinandosi a sfiorarmi con le labbra le palpebre, nell'impaccio dei suoi anni lo sentì mormorare. «Ecco, questa volta ho vinto io, ho trovato il verde più verde di tutti!» Ci innamorammo così, nell'innocenza dell'infanzia, all'ombra dello smisurato affetto delle nostre nonne, e con Zena che, nell'istante del tramonto, quando il sole scendeva obliquo a bagnare una luce calda e vellutata ogni cosa, ci richiamava a sé. «Bambini, sentite il vento che viene dal mare? È il vento giallo che avvolge Genova, l'unico vento che canta del giorno che non è ancora finito e di quello nuovo che dovrà iniziare. Quando il vento giallo si alza, ogni sogno può ancora accadere». Io e Riccardo ci guardavamo intorno, respiravamo la brezza che annunciava l'aria più fresca della sera, allungavamo gli sguardi sulla piazzetta che, effettivamente, al tramonto assumeva le sembianze di uno scrigno d'oro, ma del vento giallo di nonna Zena proprio non ne trovavamo traccia. Abbiamo continuato a cercare nel tramonto il vento giallo della nonna anche quando lei non c'è stata più. Eravamo grandi ormai e le nostre famiglie si erano già scontrate in numerose circostanze a causa di quell'amicizia che non approvavano. «Stella, ti proibisco di continuare a vedere quel poco di buono», tuonava mio padre. Io tergiversavo, provavo a immaginare la mia vita senza Riccardo e soffrivo. Negli anni avevamo preso strade differenti. Io ero diventata una ragazza giudiziosa, frequentavo i circoli letterari e stavo per conseguire la maturità classica. Riccardo invece era figlio dei Caruggi, aveva abbandonato la scuola professionale al terzo anno e si accompagnava degli improbabili ultras e a 21 anni la massima aspirazione a cui aveva ambito era stato occuparsi come cameriere in un bar. «Voglio imparare il mestiere, poi aprirò un locale mio», mi propinava con entusiasmo. Non sapevo se credergli. Stavamo insieme, ma a metà. Non riuscivamo a far meno l'uno dell'altra, ma non eravamo in grado di unire i nostri mondi. Soprattutto, non avevamo mai fatto l'amore. Qualcosa ci bloccava, come se il rifiuto cronico del nostro legame, da parte dei nostri genitori, ci impedisse di lasciarci andare al sentimento che provavamo. «Dobbiamo fare le cose per bene», mormorava al mio orecchio Riccardo quando mi seppellivo tra le sue braccia ossute e avvertivo chiaramente la sensazione che non ci fosse altro luogo dove volessi stare. «Dopo che terminerai la scuola, verrò a parlare con tuo padre e sistemeremo tutto». Nel frattempo, le cose tra noi si complicavano. Alla vigilia del mio esame di maturità, mio padre accusò un malore. Mi spaventai moltissimo. Lui ne approfittò per estorcermi un giuramento. Non avrei rivisto Riccardo almeno per tutta l'estate. Tentai di spiegarlo al mio fidanzato, pronta a sostenere ogni genere di reazione negativa. Riccardo, invece, si chiuse in un impenetrabile silenzio, smise di rispondermi al telefono e in poche settimane sparì letteralmente dalla mia vita, abbandonandomi per la prima volta in una tetra voragine interiore che nessuna delle persone che avevo accanto riusciva a colmare. Conseguì la maturità, con il massimo dei voti. Mia madre insistette per regalarmi un viaggio con alcune amiche. Ma il giorno della partenza inscenai un'improvvisa influenza e mi risparmiai la tortura di fingermi felice davanti a delle coetanee. Tutto quello che desideravo era rivedere Riccardo, parlargli, ridere, baciarlo all'infinito. Mi presentai a casa sua, non c'ero mai stata. Neanche i suoi genitori mi vedevano di buon occhio. Venne ad aprirmi sua madre. «Cosa sei venuta a fare? Lui non c'è, non ti vuole più vedere». «La prego, dica a Riccardo che sono passata e che senza di lui non ho più voglia di niente», la implorai. Forse fu quella donna minuta, dall'espressione contrita, ad avere compassione dei nostri giovani cuori. O forse Riccardo era in casa ed udì le mie parole. Quello stesso pomeriggio salì al quartiere del Carmine. Malgrado fosse pieno agosto, sulla città gravava una foschia densa e pruriginosa che prometteva pioggia. Mi mancava la nonna, la serenità degli anni più belli, il sorriso beffardo e sincero di Riccardo. Neppure le tinte calde del tramonto si palesarono a concedermi una parvenza di conforto. La piazza che mi aveva accolto da bambina straripava di uno scialbo grigiore. Oggi è veramente impossibile rintracciare il vento giallo di Zena. Mi voltai in direzione della voce che conoscevo bene e corsi incontro al mio amore ritrovato. «Come facevi a sapere che ero qui?» Riccardo mi prese tra le braccia, mi baciò. «Sei la mia stella, ti seguo anche quando credi io sia distante». Decidemmo di scappare lontano. L'indomani sarebbe stata la vigilia di Ferragosto. Io avrei potuto dire ai miei genitori di voler trascorrere la festa nella villa al mare di una cara amica e Riccardo non avrebbe avuto problemi a sparire. In realtà ce ne saremmo stati tranquilli per qualche giorno nella casetta disabitata di nonna Zena, per poi organizzare la nostra fuga ovunque ci fosse stato modo di poter coltivare il nostro futuro. La mattina del 14 agosto del 2018, il cielo di Genova era un manto di nuvole nere dal quale cadeva una pioggia incessante. Il maltempo mi aveva messo addosso una strana agitazione, ma non mi aveva fatto desistere dalla volontà di raggiungere Riccardo. Le stanze pulite e ordinate che erano rimaste intatte dalla morte della nonna ci accolsero come il più caloroso dei rifugi. Fu nella cameretta che era stata mia, accoccolati nel lettino sormontati da una stampa che riproduceva una grossa locomotiva ferma nella stazione di Piazza Principe, mentre fuori imperversava il temporale e i fulmini illuminavano a tratti il profilo dei nostri corpi uniti, che io e Riccardo ci amammo per la prima volta, pervasi da una felicità che finalmente ci apparteneva. Alle 13 circa, entrambi i nostri cellulari avevano squillato decine di volte, segnalando a intermittenza l'arrivo di un numero spropositato di messaggi. Riccardo sfilò a malincuore il braccio da sotto la mia testa, mi baciò teneramente una tempia e si allungò a sbirciare insofferente il display del telefono. Lo vidi sollevarsi di botto e sbiancare come un cadavere. «Cos'è successo? Ci hanno scoperti?» domandai in ansia. Non mi rispose. Corse ad accendere il piccolo televisore impolverato che si sintonizzò a stento su una rete locale. «Riccardo, vuoi dirmi che cosa è successo?» lo incalzai sempre più agitata. In TV, un cronista dall'aria sconvolta, con alle spalle uno scenario apocalittico di tiri e automobili scaraventati tra le macerie come un pugno di mosche, stava parlando del crollo di un ponte, di vittime disperse, di un bilancio catastrofico ancora da stilare. «È crollato il ponte Morandi», sibilò Riccardo passandosi una mano tra i capelli. Mi attirò a sé, mi strinse forte. Un istante dopo mi accorsi che singhiozzava, il volto affondato nella mia spalla. «Non lasciarmi, Stella, non lasciarmi mai più». Non siamo andati via da Genova. Da quel giorno Riccardo mi ha riaccompagnato dai miei genitori. Mio padre, quando ci ha visti, ci ha abbracciato entrambi. «Dobbiamo avvisare i tuoi che stai bene, ci penso io», ha mormorato al mio fidanzato. Di Genova ferita, annientata, spezzata, non siamo riusciti a parlarne subito. L'immagine del moncone del ponte che penzola nel vuoto è rimasta impressa nei nostri cuori come simbolo della forza che questa città ha sempre dimostrato nel rialzarsi dalle sventure. Oggi io e Riccardo gestiamo una graziosa focacceria nei pressi del porto. La pandemia non ha reso le cose facili, ma noi resistiamo. Nelle belle giornate, al tramonto, mi affaccio sull'uscio del negozio e osservo i raggi dorati del sole dipingere l'immensa distesa del mare. E sento il vento giallo, quello di cui parlava nonna Zena, la brezza preziosa che arriva da lontano e che mi canta del futuro. Perché non c'è crepuscolo che non bisbigli di un giorno che finisce e di un altro che sorgerà domani.